prossimo.
Grazie mille, grazie a tutti, ciao ragazzi, alla prossima.
Ciao, ciao Fabio. Ciao, ciao.
Io qui che sono accanto alla più grande promessa dei prossimi anni, lascio presentare a questo punto a lui la prossima rubrica,
che è l'angolo del tester.
L'angolo del tester. Parola Mauro Simoncini di Tennis Italiano.
Ciao Mauro, ben trovato, buonasera.
Bentrovati a voi, ciao ragazzi.
Ciao Mauro.
Ti lascio le mani del futuro campione italiano di tennis, Nicola Corrente. Mauro.
Sì Mauro, perché sappiamo che hai testato la Wilson 6-1 BLX 95, che è una racchetta che sappiamo molto amata nel circuito, che è la nuova, insomma, parlacene tu a questo punto, senza che faccio un'introduzione troppo larga.
Perché so tra l'altro che me l'avevi chiesta tu personalmente una recensione, quindi esatto. Faccio in fretta. Niente, questa è la nuova versione col basalto, quindi col sistema BLX, quello innovativo di Wilson per il 2010, è la nuova versione, diciamo così, è la declinazione, se volete, sempre difficile ma non impossibile, dell'attrezzo, quello più selettivo di Federer. È una racchetta con ovale da 95 pollici quadrati, il profilo è appena più marcato ma rimane sempre sui 22 mm, quindi è comunque un attrezzo agonistico molto selettivo, tanto che pesa incordata quasi 350 grammi. Si spinge discretamente bene, soprattutto con i colpi piatti, magari senza esasperare le rotazioni. Si spinge bene essendo allenati sia fisicamente che tecnicamente, perché comunque è sempre un telaio che tra l'altro ha un bilanciamento abbastanza concentrato al manico verso il cuore sui 31-31,5 cm, che ha un alto valore di inerzia, quindi appunto se ben preparati si ottengono ottimi risultati, cioè un telaio performante. Rimane comunque una racchetta agonistica, quindi dalla potenza non eccezionale, dall'altissimo controllo, che tra l'altro per la categoria dell'agonistica è anche una buona mangevolezza e un buon comfort. Esteticamente ricorda il telaio di Federer, quindi è metà rossa e metà nera, la differenza, se volete, è più prettamente estetica, che la vernice tende più al lucido, mentre il telaio di Federer è opaco. È un telaio completo che andava molto, cioè che è molto diffuso nel circuito pro e tra gli agonisti, perché appunto è universale, è adatto a tutti i tipi di gioco. Io ho provato la versione con schema corde 16-18, per intenderci quello che credo usi Flavio Cipolla, per usare un giocatore a noi caro, sì. Ma c'è anche il pattern, schema di incordatura 18-20, quindi molto più fitto, con cui tra virgolette si fa ancora più fatica a spingere, ma al controllo quasi chirurgico, diciamo, ecco.
Ecco Mauro, una domanda che ho visto porre parecchio nei vari forum, che differenza c'è tra questo, che è il nuovo modello, e il modello diciamo vecchio, che era quello fatto sempre Wilson K-Factor 6195?
È drastico allora, il passaggio oppure?
Non è drastico, come avevo già detto nel caso, quando avevamo parlato, se non mi sbaglio, già del telaio di Federer e anche di quello della NN. Questo basalto è origine appunto dalla roccia vulcanica, in teoria, ma anche nella pratica, soprattutto sull'attrezzo di Federer, personalmente questa differenza l'ho sentita, dà un qualcosa di morbidezza e di pastosità in più sugli impatti, quindi su una racchetta magari particolarmente difficile, che risulterebbe rigida e selettiva, è un qualcosa in più di abbordabile anche per il pubblico degli appassionati di terza categoria, per intenderci. In questa racchetta, già la versione precedente, ripeto, è sempre un telaio agonistico, ma già più accessibile, non proprio impossibile per comunque un medio giocatore di terza, quarta categoria particolarmente affezionato a questo modello. Ecco.
A questo punto, visto che stiamo parlando del mio telaio, ti chiedo che corde consiglieresti per un telaio del genere.
per un agonista super allenato e tecnicamente ben impostato come Nicola Corrente.
Niente,
oggi sono messi d'accordo, secondo me.
Giuro che non è vero, non ci siamo messi d'accordo. No, dipende molto dal tipo di giocatore, cioè se un giocatore comunque appunto del livello di cui si diceva prima, terza, quarta categoria, è allenato fisicamente, non ha problemi magari alle braccia, gomiti, monterei un monofilamento per spingere al massimo e anche magari per prediligere le rotazioni e gli spin che si danno sia al servizio sia nei colpi da fondo. Per un giocatore di stampo più classico che magari tra l'altro si presenta più frequentemente a rete e quindi ha bisogno di maggiormente di sensibilità e comfort, magari un multifilamento a tensioni non eccessive, perché appunto già la racchetta di per sé è rigida e regala tra virgolette poco in termini di potenza ed esplosività.
Mauro, grazie mille come sempre. Mauro Simoncini, tennis italiano, a risentirci lunedì prossimo.
A presto, ciao ragazzi.
Ciao, buona Mauro, buona serata. Siamo pronti per l'ultima rubrica, il punto ITF.
Il punto ITF. I numeri di Luca Brancher.
E buonasera a Luca Brancher, ciao Luca.
Buonasera, ciao ragazzi.
Allora, pronti per il consueto punto ITF dopo una settimana di pausa giustificata per Luca. Iniziamo dal femminile, Luca, perché ci sono belle notizie per i nostri colori, l'ho detto proprio in apertura di trasmissione. Tre vittorie addirittura a livello ITF, $10,000, hanno vinto la Balsamo, la Remondina e Evelyn Mayer. Insomma, lascio a te la parola.
Sì, hai fatto benissimo a sottolinearlo già in apertura, perché saranno tre tornei da $10,000 questa settimana e tutti e tre sono stati vinti appunto da tenniste italiane. Sono state anche tre vittorie, visto anche il numero piuttosto basso di tornei che ci sono stati questa settimana, anche prestigiose, nonostante il montepremi tutto sommato limitato. Comincerei a citare appunto la Remondina per diversi motivi. Il primo, che avevamo sottolineato proprio nella scorsa stagione, è stata una delle migliori giocatrici nei $10,000, e un fatto molto importante che ho riscontrato molto anche negli anni passati è sempre difficile per giocatrici che comunque fanno bene in questo tipo di tornei sapersi anche confermare nelle stesse tipologie di torneo. Certe comunque vuol dire che riescono a fare la scalata e tante altre si arrestano e vanno comunque un pochino male. Lei invece è riuscita subito a, ha avuto qualche battuta d'arresto inizio anno, ma a Lione, un torneo anche molto interessante, perché nonostante $10,000 appunto c'erano presenti molte giocatrici di buon livello, è riuscita appunto a vincerlo giocando tra l'altro partite in cui è riuscita sempre a dominare, e appunto tra queste avversarie che ha battuto ce ne sono state addirittura tre con una classifica superiore alla sua. Citiamo le ultime due che ha battuto tra semifinale e finale, che sono state la Wonsuki e la Kozieniec, la polacca.
Tra l'altro testa di serie numero 1 e numero 2 del torneo.
Esatto, e almeno un centinaio di posizioni sopra lei in classifica, quindi due partite vinte in breve tempo con due giocatrici di buon valore, e quindi sicuramente da un buonissimo successo, augurandoci, come sempre diciamo quando parliamo di $10,000, che presto gli stessi risultati li sappia mantenere anche in altri tornei con molti premi superiori. Un discorso che calza a pennello con le sorelle Mayer, che sono state arrivate in finale ad Antalya, e per l'ennesima volta a vincere è stata Evelyn, perché degli otto precedenti ha vinto addirittura in 6 occasioni, questa era la prima finale tra le due sorelle, è stato appunto il sesto sigillo di Evelyn Mayer a livello ITF, questo è stato il sesto torneo che ha vinto. Una caratteristica piuttosto desueta tra le tenniste italiane è stato appunto quello che di questi sei soltanto uno ha vinto in Italia. Insomma, spesso si dice della mentalità provinciale delle nostre giocatrici e dei nostri giocatori, lei comunque diciamo in un certo senso ha subito smentito, è sempre abituata a viaggiare molto e a vincere anche molto spesso.
Sì, anche perché forse lei fa anche prima arrivare in Germania e in Austria da casa che arrivare magari in Puglia o in altre regioni italiane.
In Turchia no,
è vero.
Anche in Portogallo.
È vero.
Sempre sulla falsa riga delle giocatrici che probabilmente giocano meglio all'estero che in Italia, la Balsamo è un'altra giocatrice che in carriera ha vinto praticamente tutti i suoi tornei in terra iberica. perché quello di Madrid, l'ultimo successo, è addirittura il terzo di 5 successi in Spagna. Poi ne ha vinto uno in Portogallo e uno in Italia, che curiosamente era anche l'ultimo torneo italiano del 2009.
Eh sì, tra l'altro, citando, prima di passare agli uomini, Lemaire, parlando con l'allenatore Andrei Nacher, l'allenatore rumeno delle due sorelle, mi diceva giustamente che sono praticamente imbattute, cioè perdono solo tra di loro, a parte i 25.000 di inizio stagione, nei 10.000 sono imbattute perché hanno perso solo nei derby.
Esattamente, il problema diciamo che è quello, speriamo, aspettiamo dal varco di tornei di alto montepremi, perché ormai la classifica è quella, sono entrambe a ridosso delle 300. Quindi diciamo che a livello di 10.000 ormai fanno loro ogni competizione, non spett'altro che capire quali possono essere le loro velleità.
Eh sì, tra l'altro da quello che ho intuito dovrebbero essere questi in Turchia gli ultimi tre tornei di $10.000 della stagione. Speriamo sia davvero così. Luca, ti faccio un nome, mi fa quasi impressione farlo parlando del punto ETF. Mario Ancic.
Sì, fa molta impressione però, e fa ancora forse più impressione per quello che stiamo per dire. Perché Ancic, che ormai è crollato in classifica, il ranking di oggi lo posiziona al numero 694, chiaramente non perché sia diventato scarso tutto un tratto, ma perché per gli infortuni ha giocato davvero poco. Appunto, Mario Ancic questa settimana era impegnato in un ETF in Texas, un $15.000, dove chiaramente si era rifugiato alla ricerca di un titolo che gli manca ormai da 3 anni e mezzo, perché l'ultimo titolo che ha conquistato era un ATP a San Pietroburgo, appunto, nell'autunno del 2006. Mancava tanto tempo un successo appunto per Mario, che però nemmeno negli ETF, era il secondo che giocava nel 2010, è riuscito a vincere, perché nonostante abbia dominato dal primo turno, dove ha incontrato il talentuoso Filip Kacinovic fino alla semifinale, una volta arrivato in finale si è praticamente sciolto al sole ed è stato sconfitto da, tra l'altro, un russo, Artem Sitak, giocatore chiaramente di livello ETF, non un presunto fenomeno, che a fronte della sorpresa gli ha lasciato 5 giochi, e così per Ancic c'è una nuova battuta d'arresto. Insomma, sta faticando davvero molto per cercare di tornare ad essere, non voglio dire il top 10 di un tempo, ma quantomeno un giocatore competitivo e dell'ATP.
Eh sì, tra l'altro, insomma, ricordiamolo, numero 7 Mario Ancic, quindi insomma, esatto. è stato top 10
anni fa, sì. Ed ora 700.
Invece, per quanto riguarda gli olandesi, l'unico che non abbiamo citato insieme a Fabio Colangelo, anche perché sapevo che ne avremmo parlato insieme, Uta Galung, raccontaci qualcosa anche di questo giocatore che potremmo anche trovarci di fronte in Coppa Davis.
Potremmo, ti dico soltanto che un anno fa era il numero uno d'Olanda, proprio in questo periodo, e un anno fa vinceva un torneo Challenger in Italia, Calcio in Setta. Era il suo terzo torneo Challenger ed era arrivato non lontanissimo dai primi 100. Che cosa è successo per spingerlo a tornare a giocare ETF? Ebbene, ha fatto un'impresa, però ha perso 15 partite consecutive nel main draw tra Challenger e Rai ATP.
Peggio di Bolelli.
Esatto, infatti, appunto, pensandoci prima, che è stata molto anche nella stampa nazionale un po' reclamizzata in maniera negativa questa, diciamo, queste disavventure di Simone Bolelli, ma anche l'Olanda ha avuto questo giocatore che, dai, che numero uno si è un po' catapultato indietro in classifica ed è tornato a giocare ETF, dove tra l'altro sta dominando, perché ne ha 25 negli ultimi 4 mesi su 7 partecipazioni. Però effettivamente, come dicevate prima anche voi, al momento i singolaristi dovrebbero essere De Bacher e Ase, e Uta Galung al massimo potrebbe ritagliarsi un posto da doppista, comunque da riserva, perché comunque gli olandesi sono di numero anche limitato quelli competitivi.
Certo.
Però voglio dire, era un giocatore che un anno fa sembrava destinato a ben altre platee ed è invece clamorosamente fallito.
Luca, un ultimissimo nome prima di salutarti.
Va bene, quello del francese Benoit Paire. I francesi sono anche noti perché sono giocatori probabilmente al momento che abbinano meglio quantità e qualità, appunto, dei loro rappresentanti. Per è un tennista particolare, perché lo scorso anno riuscì a perdere 4 finali PF su 5, e questo aveva bloccato un pochino una crescita che sembrava destinato. Ricordiamolo tra l'altro al terzo turno delle qualificazioni di Roland Garros, non giocare male contro Fabio Fognini. Purtroppo Per appunto è stato un pochino bloccato, però un buon giocatore che quest'anno ha già vinto 2 tornei PF. Tra l'altro aveva vinto un torneo negli Stati Uniti battendo Marco Mirne, che era sempre stata la sua vittima preferita anche l'anno prima nelle finali ETF. Mentre in questo secondo torneo, vinto ultimamente appunto ieri a Faro in Portogallo, ha sconfitto una vecchia conoscenza di Challenger, Adrian Kruchat, il romeno. Quindi probabilmente per è riuscito a sbloccarsi nella sua sindrome da finale e probabilmente tra poco lo vedremo anche nei Challenger.
Ebbene, grazie a Luca Brancher, che potete leggere anche su tennis.it. Grazie Luca, ci sentiamo lunedì prossimo.
Grazie a voi, ciao, buona serata.
Ciao Luca.
Noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Spazio Tennis, la numero 27. Un saluto da Nicola Corrente.
Arrivederci a tutti.
Un ringraziamento a Camilla Spataro in cabina di regia, ad Alessandro Nicegrozza, per l'appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle ore 22. Ciao.